testo di stasera, chi ha ancora il foglio, chi possiede ancora il foglio, è il capitolo 14 di Giovanni, versetti 1 e seguenti. Questo testo non lo trovate così come lo leggiamo stasera, cioè tutto insieme nella liturgia. Viene proposto durante il tempo pasquale, in una domenica i primi versetti e in un giorno feriale il secondo gruppo di versetti. Allora io invece lo leggerò tutto, cioè da 1 a 14. E quindi non lo trovate così intero. Io vorrei prima di vedere il testo spiegare però un paio di cose su, primo perché ho scelto questo testo, e secondo un paio di cose su questo tempo pasquale, perché mi pare che almeno dal mio punto di vista sono necessari, poi se non lo sono me lo dite, ci do un taglio. Allora la questione è questa, no? Io ho scelto questo testo perché ho l'impressione che tutti quelli che si dicono credenti, così come tutti quelli che si dicono non credenti, riconoscono comunque la Pasqua un luogo centrale, no? Della fede se uno è credente, o di quello che credono quelli che credono se uno non è credente, no? E uno se domanda, come la famosa domanda di 2 o 3 volte fa, che cos'è la salvezza, no? Le domande base, uno dice che cos'è la Pasqua? Uno dice che Gesù è risorto, e va bene, cioè, e mi pare che sia una di quelle questioni, di quelle domande base su cui uno poi rischia di decidere di essere credente o non credente senza sapere che cosa sta decidendo fino in fondo. Non so se riesco a spiegarmi, no? Credo che tutti abbiamo una serie di vaghe idee su cosa può voler dire che Gesù è risorto, cosa significa eventualmente per sé, eccetera, eccetera, no? Ma di che cosa si sta parlando? In buona sostanza dietro c'è un'obiezione molto antica, molto comune, di buon senso, di quelli banali, che però ad esempio io in quanto credente, nel momento in cui ho ricominciato a pensarci a questa obiezione, mi sono reso conto fino in fondo che è un'obiezione serissima. E l'obiezione è, se è vero quello che dicono i credenti, che Gesù è risorto, cioè che ha vinto definitivamente la morte, e che questo evento è accaduto nella storia, no? Ed è già accaduto, e noi ne possiamo fare memoria perché è già accaduto, dovrebbe aver risolto la storia, se no non è una risurrezione seria, no? E la nostra esperienza è che la storia nostra personale e dell'umanità non è risolta affatto. Non credo che nessuno di noi possa sostenere credibilmente che la sua storia personale o la storia intera dell'umanità è risolta. Allora, questa è un'antica questione, no? E non è così scema come sembra, no? È molto seria, perché pone una questione serissima a chi è credente come a chi non lo è, su che cosa vuol dire la Pasqua in quanto risoluzione della storia personale e risoluzione della storia collettiva. Allora, mi pare che fermarsi un attimo, avere l'occasione di vedere che cosa la Chiesa propone nelle letture liturgiche come riflessione su questo, cioè che cosa propone per il tempo pasquale, come struttura del tempo pasquale, mi pare sia una buona occasione per provare a pensare intorno a questa questione centrale, cioè che cos'è la risurrezione. Non so se è chiaro il tipo di problema. Ed è per questo che io ho scelto questo testo del tempo pasquale, no? Sono stato un po' incerta se scegliere invece il testo di Pentecoste, cioè di continuare con la logica delle grandi feste, no? Mentre questo in fondo è un testo di cui più di metà non la sentirete la domenica, ma starà solo in una messa di giorno feriale, dunque in fondo non così centrale da un certo punto di vista. Allora, che cosa propone la Chiesa liturgicamente, dal punto di vista liturgico, sulla Pasqua? La Chiesa propone un tempo pasquale, cioè 7 settimane in cui la festa dura. 7 settimane in cui la festa dura. E storicamente l'origine di queste 7 settimane è legata alla strutturazione della festa ebraica. La Pasqua ebraica, il Pesach, prevedeva dopo 7 settimane cosiddette degli azimi, e alla fine di queste 7 settimane la festa di chiusura di questo periodo si chiamava Sukkot, o festa delle settimane, appunto perché indicava la fine delle settimane. La Chiesa cristiana su questa struttura festiva inserisce una struttura festiva cristiana, sostituisce la Pasqua ebraica con la Pasqua memoria della risurrezione del Cristo, mantiene le 7 settimane in tempo pasquale e sostituisce la festa di Sukkot, cioè di fine delle settimane, con la festa di Pentecoste. È l'unico caso in tutta la struttura liturgica dell'anno liturgico in cui si fa l'operazione contraria rispetto a quella normale. Cioè normalmente i tempi cronologici dei racconti del Vangelo vengono compressi per far stare in un anno tutta la storia di Gesù. In 12 mesi deve starci tutto, allora i tempi si schiacciano, giusto? Tra Pasqua e Pentecoste è l'unico caso in cui succede il contrario, e cioè un tempo cronologicamente breve si allarga. Di per sé nei racconti evangelici il racconto della Pentecoste è situato, gli esegeti discutono, tra 3 giorni dopo o 1 settimana dopo la Pasqua, nel massimo 1 settimana. E nella liturgia questa settimana diventa 7. Allora, poiché è l'operazione contraria a quella solita, e oltretutto contraria alla logica, cioè per far stare 3 anni della storia di Gesù in un anno bisogna stringere, fino a qui ci arriva chiunque, nel senso che per far stare 3 anni in un anno, com'è che, cioè voglio dire, ci deve essere un'intenzione nel fare l'operazione contraria, perché tra l'altro questo costringe a stringere ancora di più tutto il resto, no? Perché piglia 3 giorni e 1 settimana e li dilata a 7, cioè quasi 2 mesi, e quindi si mangia un sacco di tempo in buona sostanza, no? Quindi ci deve essere un'opzione liturgica precisa. Allora, a me pare che dunque sotto ci sia un'opzione liturgica che è molto seria, no? Ed è il fatto che, ve la dico con un'immagine, 7 settimane sono 7 per 7, 7 volte 7 giorni. Nella festività ebraica la Pasqua durava 7 volte 7 giorni, perché 7 per 7 vuol dire l'infinito, tutto. Ed era l'unico modo, un modo simbolico, per dire che la Pasqua che si celebrava ogni anno riguardava comunque la totalità, da lì alla fine dei tempi. Ogni Pasqua, ogni anno, da lì alla fine dei tempi. 7 volte 7 è anche citato nel Vangelo, perdonare 7 volte 7, è proprio la struttura del sempre, dell'infinito. E dunque la Chiesa cristiana mantiene questa struttura, eh? 7 volte 7 giorni in cui noi diciamo praticamente ogni giorno: questo è il giorno fatto dal Signore. 7 volte 7 giorni la Pasqua. La Pasqua è definitivamente instaurata per la storia, sempre. Che poi noi abbiamo bisogno ogni anno di ripartire, cioè che finisce il tempo pasquale, rifacciamo Pentecoste, poi tempo ordinario, poi di nuovo l'Avvento e Gesù torna bambino, no? E nasce di nuovo, eccetera, eccetera. Che noi ripetiamo, no? È dovuto alla nostra struttura temporale ed è giusto, no? Perché nelle nostre vite noi non acquisiamo mai niente di vero per la nostra vita una volta per tutte. Nella nostra esistenza comunque le cose vere della nostra vita tornano, sempre un po' diverse. Ogni volta il percorso ha una sua caratteristica diversa, ma tornano sempre, si rimette sempre in discussione. E questo la liturgia lo rispetta, da una parte, ma dall'altra c'è la grande questione sul mistero di Dio, no? Che invece è, no, nell'altro parlatorio. Ma dall'altra c'è la questione che la liturgia non è solo la nostra esperienza di umanità, in cui ogni anno in fondo abbiamo bisogno di ripercorrerci. La liturgia è anche il mistero di Dio, no? E allora il mistero di Dio è che la Pasqua è instaurata per sempre. Che tutta la storia, tutto ciò che accade, nulla di ciò che accade è fuori più dalla risurrezione e dopo della risurrezione avvenuta. Questo è il primo senso del tempo pasquale, no? E qui siamo alla prima metà dell'obiezione. La Pasqua è avvenuta una volta per tutte, no? E si afferma come definitiva, come la grande risurrezione di tutta la storia, 7 volte 7. 7 volte 7 è la misura unitaria del giorno, cioè la misura del tempo. Ok? Ma che cosa ci mette dentro queste 7 settimane? Perché se dice solo questo, allora ha ragione chi dice: no, la nostra esperienza è che non è risolto niente. Dunque questo è falso. Cioè un desiderio, una cosa, un'utopia, però non mi raccontate storie, non funziona, no? per capire perché funziona bisogna vedere cosa ci mette dentro la Chiesa, no? Cosa propone in queste 7 settimane, cioè fa questa formazione sul tempo e qual è il contenuto che dà. Ci siamo fino a qui o è troppo incasinato il ragionamento? No? Allora, cosa ci mette dentro? Io adesso schematizzo un po', eh? Poi ci sono un po' di feste di santi, di madonne, di cose in cui le letture non sono così chiare da seguire, però vi do lo schema, lo scheletro generale. Quello che ci mette dentro la Chiesa tra Pasqua e Pentecoste sono i capitoli tra il 14, quello che leggiamo oggi, e il 18 di Giovanni. E il tempo pasquale è il tempo in cui si legge Giovanni, sempre, tutti gli anni. Mentre, ricordate, l'avevo spiegato la prima volta, comunque lo ridico, noi abbiamo un ciclo di letture di 3 anni, per cui un anno si legge Matteo, liturgico, l'anno dopo si legge Marco, l'anno dopo Luca. Nel tempo pasquale si legge sempre Giovanni. E tra Pasqua e Pentecoste si legge questi capitoli, la seconda parte del capitolo 13, 14 e 15, 16 e 17, che se voi prendete la Bibbia, chi ce l'ha, non stanno dopo la Pasqua, ma prima della Passione. Nella prima settimana, l'ottava di Pasqua, quella che si è appena conclusa fino a ieri, si leggono i racconti di apparizione. E va bene, no? Pure contento, Gesù è appena risorto, si leggono tutti questi racconti di apparizione. E poi vediamo i racconti di apparizione post-pasquali che caratteristica hanno. Per le 6 settimane seguenti si legge questo lungo discorso di Gesù precedente alla Passione. Il capitolo 18 inizia infatti, che è dove si finisce, l'arresto di Gesù. Cioè si legge il pezzo prima dell'arresto di Gesù, che è tendenzialmente illogico dal punto di vista di racconto, perché è stato arrestato la settimana santa, giusto? Cioè, di per sé bisognerebbe leggere dopo, no? Continuare a leggere racconti di apparizione o che ne so, no? Invece si legge questi capitoli che sono così strutturati. Non ho una lavagna, ahimè, ma cercate di vedere, io lo faccio con le mani. Allora, c'è il capitolo 13 e il capitolo 17, il capitolo 14, il capitolo 16 e il capitolo 15. Cioè 13 e 17 inizio e fine, 14 e 16 e al centro il 15, è una specie di si va fino a un punto centrale e si torna indietro, ok? 13 e 17, inizio e fine, sono la lavanda dei piedi e la cosiddetta preghiera sacerdotale, quello che avete sicuramente sentito 1000 volte quando Gesù dice ti prego Padre perché tutti siano uno, tutti coloro che mi hai affidato io te li restituisco, eccetera. Allora, lavanda dei piedi e preghiera sacerdotale, sono 2 azioni di Gesù. Poi capitolo 14 c'è il grande discorso che leggeremo poi su vado via, il titolo è vado via. Il capitolo 15 ha il suo centro nel racconto della vera vite, io sono la vite e voi siete i tralci, il cui titolo è rimanete. Il capitolo 16 è l'annuncio dello Spirito Santo, titolo ritorno. Allora, i 3 capitoli centrali sono vado via, rimanete, ritorno. All'inizio ci sta la lavanda dei piedi, alla fine ci sta la preghiera sacerdotale, Gesù che affida al Padre i discepoli. Adesso faccio una traduzione di quella che il mio professore di esegesi mi ucciderebbe, ma non fa niente, cioè voi non mi scandalizzate e io spero di spiegarmi in fretta. La questione è questa: all'inizio c'è un segno gratuito, un dono gratuito di Gesù, la lavanda dei piedi, Gesù si fa servo. Un dono assolutamente gratuito, non moralistico, eh? Non sta semplicemente dicendo comportatevi bene, certo che sì anche, ma è lui che si fa servo. Fattosi servo dice vado via, e vedremo come lo dice, me ne devo andare, è necessario che io me ne vada. Detto che se ne va, dice rimanete, cosa avete da fare? Restare. Detto cosa abbiamo da fare, dice perché restare, perché tornerò, e la conclusione è di nuovo un gesto gratuito di Dio, la preghiera con cui ci affida. Allora, questa è la dinamica di un amore, no? Un regalo gratis, l'esperienza di un'assenza, la richiesta di non scappare di fronte a questa assenza, a questo dolore, ma di rimanere, la promessa del ritorno, saremo molto felici, e l'affidare agli amici, mentre me ne vado datemi un'occhiata. Questo è il succo, questa è la traduzione. E questo la Chiesa ci propone come il criterio di riconoscimento che la Pasqua è instaurata. Il criterio di riconoscimento che la Pasqua è instaurata è: Gesù non c'è, noi abbiamo da restare perché tornerà. Cioè, tradotto, il criterio per riconoscere che la Pasqua è instaurata è: le cose non funzionano. Se funzionassero, la Pasqua non sarebbe instaurata. Se Gesù non fosse andato via, non ci sarebbe Pasqua, perché sarebbe finita la storia. Poiché le cose non funzionano, la Pasqua è instaurata. Rimanere mentre le cose non funzionano è la funzione del discepolo, nella certezza che tornerà. Cioè, il succo è che la grande fede da avere è che la storia finisce prima o poi. La storia non funziona, infatti finisce prima o poi. C'è una setta ebraica che, come augurio di inizio d'anno, quando si incontrano nel giorno del primo dell'anno ebraico, si dicono: speriamo che questo sia l'anno della fine del mondo. Che è assolutamente giusto, è il grande ragionamento. È il grande ragionamento, no? Se volete, è che noi abbiamo una distorsione, ci pare che il fine del mondo saranno fuori fulmini, lapilli, saette, e quindi uno dice: speriamo di no, no? In realtà, se la fine del mondo è il matrimonio e la storia è un fidanzamento, speriamo che questo sia l'anno che ci risposi, perché sai che c'è, fidanzare è una cosa carina, ma alla lunga è un rompimento nero. Questo è il succo. E si è fidanzati quando non si vive insieme. Non per motivi di ordine legale, burocratico, giuridico, ma perché è il tempo in cui, se non fosse così, non sarebbe un fidanzamento. Ma nessuno che sia fidanzato pensa che, siccome non si vive insieme, dunque non ci si ama. Se uno resta fidanzato è perché si ama, o suppone di amarsi, quantomeno. Allora, la Pasqua instaurata significa che il fidanzamento è avvenuto, che la solitudine dell'umanità è spezzata. Fidanzarsi non significa che uno non c'ha più problemi, significa che uno non è più solo nei suoi problemi. E c'è un tempo che passa tra la presa d'atto che uno non è più solo nella sua vita e il matrimonio, cioè una cosiddetta vita a due. C'è un tempo. Quel tempo è un tempo in cui, se uno si ama, resta insieme. Se uno non si ama, si lascia. E se vuole arrivare a un matrimonio, bisogna che resti insieme, non che salti il fidanzamento. Allora, che la Pasqua è instaurata significa che il fidanzamento è avvenuto. Che la salvezza è proclamata significa che la solitudine è spezzata, il muro è abbattuto. Questo significa la Pasqua. E dunque c'è il tempo in cui non si vive insieme e la cosa da fare è restare fidanzati. Funziona più o meno. Allora, questa è la proposta che la Chiesa fa per spiegare la Pasqua come instaurata nella storia, cioè 7x7 sono riempiti da questo discorso qui. Da qui alla fine dei tempi, questo è il succo. E giustamente a questo punto, secondo me, si capisce perché, ad esempio, per molti secoli i primi cristiani hanno atteso la fine del mondo con un'ansia infinita. Quando uno è innamorato, c'ha voglia di sposarsi, è tentato di precorrere i tempi, di sottovalutare i problemi, di sottovalutare la storia. Allora si capisce, per esempio, perché per 10 secoli la cristianità ha detto, di fronte alle cose materiali, le cose del mondo, le cose della storia, schifezze, non contano niente, dispregio del corpo, dispregio delle cose, eccetera, di cui noi vediamo solo l'aspetto negativo. Abbiamo ragione, ma si capisce perché. Perché uno, da fidanzato, ha l'ansia di sposarsi e gli pare che sta perdendo tempo, no? Che, insomma, ma perché la tirano così? Non vediamoci una mossa, no? E poi, in genere, molto tempo dopo, capisce invece quanto è stato importante che le condizioni esterne, per esempio, gli abbiano impedito di correre troppo. Anche se quando è lì scalpita, no? Allora, per 10 secoli la cristianità ha scalpitato da morire. Dunque, il corpo, un peso inutile, le cose del mondo, una schifezza, liberiamocene, no? Capite? Questa è la logica, no? Noi stiamo, come dire, esattamente nella logica culturale del nostro tempo, in cui la gente sta fidanzata fino a 40 anni, no? Perché, come dire, una certa difficoltà ad assumere la responsabilità di una vita, di una scelta definitiva, no? Che è una cosa molto comune, eh? E noi stiamo anche in questo, no? Allora, grande esaltazione delle cose del mondo, no? Così come quelli che ti fanno quei discorsi, dice, no, io l'amo molto, ma la mia autonomia, la mia libertà, la mia carriera, c'ho bisogno di tempi per me, per capire, no? Avete presente questi? Uguale, noi facciamo lo stesso tipo di cose, no? L'importanza del mondo, della storia, del tempo, che è vero, non è sbagliato in sé, no? Ma stiamo in questa assoluta logica, no? Come se rimandassimo... Fa un po' impressione questa idea della fine del mondo, sposarsi, no? Sì, no, in sé è una bella cosa, però non so. Tra un po', non subito, va? Esattamente questa è la logica, no? E contemporaneamente però siamo esattamente come quelli che blaterano sull'autonomia, non facciamo troppo le cose serie, no, così, diamoci del tempo, eccetera, eccetera. E poi però si incavolano come delle bestie perché non hanno i vantaggi del vivere insieme. E noi diciamo, come la risurrezione non ha risolto tutto? E come si permette? Cioè, com'è che non è tutto chiaro, no? Perché Dio consente la guerra in Bosnia, no? Dio consente la guerra in Bosnia perché non siamo ancora sposati con Dio. Allora i casi sono due, o affrettiamo questo matrimonio e Dio la smetterà di consentire la guerra in Bosnia, oppure accettiamo questo fidanzamento e ci rendiamo conto dello spessore, dell'importanza che ha, e ci cucchiamo la responsabilità della guerra in Bosnia, su cui non è un'opzione di Dio, è la responsabilità di questo tempo da percorrere. E dunque ci mettiamo di fronte al problema e lo affrontiamo, come succede dentro i fidanzamenti quando funziona. È chiaro? Non vorrei essere mal compreso su questo tema, spero che sia chiaro. Allora, questa è la logica liturgica. Per questo io ho pensato di prendere un testo di quelli proprio ordinari di questo tempo qui, per darvi un piccolo assaggio di cosa vuol dire questo discorso. Allora, leggo il testo. Non si è turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. Tra l'altro credo questo testo, che è normalmente abbastanza complesso e un po' astratto, in questa luce comincia a funzionare, nel senso che parla da solo, no? Si vede, non so come dire. No? E del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Gli disse Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai. E come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. E fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me, ma il Padre che è in me compie le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Allora, di questo testo si potrebbe fare una sorta di lettura eretica, che io sono molto tentata di fare ovviamente, traducendolo in linguaggio amoroso, e lo capiremo tutti benissimo, magari alla fine lo faccio. Prima faccio una lettura teologica perché non vorrei proprio farmi condannare per eresia subito. Ma voglio dire, letto in questa logica, cioè letto nella logica di prima, secondo me comincia a funzionare un pochino, no? Si comincia a vedere. Allora, cosa succede tra due persone che si vogliono bene di fronte a un problema? Quando si vogliono davvero bene, il che appunto non esclude i problemi, succede che quello che uno si vorrebbe sentir dire non è tanto ecco qua Humphrey Bogart, ho la soluzione, ecco a voi, non sarò su quell'aereo baby, ma vuol sentirsi dire quelle cose lì proprio banali, ti voglio bene, ci penso io, ma cose di questo genere, imbecille, falso, in genere non realista su un problema, ma uno si sente meglio se se lo sente dire. Questo è il succo banale che poi uno non osa mai dire, ma funziona così, credo, a 15 anni come a 35. Ora, quello che Gesù dice è, primo, inizio eclatante, non sia turbato il vostro cuore. Chiaro, credo non ci sia molto da aggiungere. Asterisco, nota a fondo pagina. Quello che la Chiesa ci fa leggere nella prima settimana dopo Pasqua sono gli racconti di apparizione. Ora, i racconti di apparizione hanno, e che noi siamo abituati a sentirli, no? Ma hanno un'illogicità assoluta. Nel senso che noi diciamo, e beh certo, Gesù è morto, no? Quando Gesù muore poi i discepoli sono un po' spaventati, si capisce fino a qua, certo. Avevano creduto questo qua è morto, va bene, fino a qua ci siamo. Stanno nel cenacolo, sono spaventati, due di erano, si scappano, e va bene, no? Dopodiché arrivano le donne e dicono è risorto e loro non gli credono. Già un attimo uno dice beh stupidini, però si capisce, no? Te lo racconta un altro, è una cosa così incredibile, magari effettivamente non ci credi, no? E fino qua ancora ancora. Poi Gesù appare, comincia ad apparire ai due di Emmaus, ai dodici, sul mare, ai tre, no? L'avete sentito nelle varie giornate che voi avete messo, no? Tutti i vari racconti. Poi Tommaso non c'era, allora ricompare perché c'era, quando c'è Tommaso, tutte queste storie qua. Tutte le volte che appare il commento è, in qualsiasi degli evangelisti, poiché credevano di vedere un fantasma, poiché non lo riconobbero, poiché avevano paura, poiché ancora non credevano. E uno dice, beh, sono delle belle pietole, nel senso che l'aveva predetto. Vi siete spaventati, non avete creduto alla sua predizione, va bene, fino a qua si capisce. Non avete creduto alle donne, e va bene, ma vi appare, insomma dai, se appariva a me, io non c'avevo più nessuno dei problemi di fede che ho, cioè avrei creduto al volo, succo. Eh? L'effetto del risorto è che uno è turbato. Se ci pensate un attimo è la cosa più logica del mondo. L'effetto di un amore è che uno si spaventa. Uno passa almeno 5 anni della sua adolescenza a immaginare come sarà felice quando avrà un grande amore. Tutti l'hanno fatta questa storia, con vari generi letterari. Poi gli capita un grande amore e normalmente la prima reazione è che uno non ci crede, succo proprio banale, non ci crede, no? E in vari generi letterari, con varie considerazioni, forme e modi, uno dice, figurati, a me, no, non è possibile. E da 2 mesi a 2 anni, a seconda della capatosta che uno ha, passa un lungo tempo in cui uno non ci crede. E i racconti delle apparizioni ci mettono sotto questo segno, non ci credono. Non ce la fanno a credere che sia vero, questo è il succo. Per di più, Gesù se ne sta andando e giustamente loro sono nel panico. E l'inizio del testo che la Chiesa ci offre per il tempo pasquale è non sia turbato il vostro cuore. Chiaro? E secondo versetto, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, che non è un'esortazione a una virtù teologica, cioè non è una cosa particolarmente spirituale, è ci penso io, questa è la traduzione. Cioè ci sono dei problemi, c'è una fatica, c'è un'oggettiva difficoltà a riconoscere la resurrezione, è un fantasma, non è un fantasma, no? A riconoscerla nella storia, laddove misteriosamente è instaurata. Noi vediamo molto di più la guerra in Bosnia che non i segni della resurrezione, che sono più sottili, più difficili da vedere. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Ok? E poi questo bellissimo discorso. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Ora, io spero che tutti abbiate visto Provaci ancora Sam di Woody Allen, che è praticamente secondo me il modo migliore per spiegare in epoca moderna che cosa significa il problema dei miti di comportamento, no? Allora, uno pensa sempre che nella vita deve essere come Humphrey Bogart o come Kim Basinger, la scelta per avere fortuna in amore, e scopre che quando finalmente la smette di agitarsi, comincia ad essere se stesso, può pure darsi che forse sbuchi anche un affetto nella sua vita, ma finché si agita a recitare una parte che non è sua succede un gran casino. Allora, quello che Gesù sta dicendo è: non c'è bisogno di essere una fricosa. Nella casa del Padre mio ci sono molti posti. Non c'è bisogno di essere Humphrey Bogart o Madre Teresa di Calcutta o quello che volete, cioè non c'è un modo, un percorso, un livello di santità, un livello di prestazioni religiose, bisogna essere cattolici, dunque cristiani, primo, cristiano-cattolici con sottolineatura romana e apostolica, perché il primato di Pietro è un dato fondamentale. Cristiano cattolici con sottolineatura romana e apostolica e praticanti e possibilmente devoti e se si può impegnati. Sotto questo ragazzo sei tagliato fuori. No, nella casa del Padre mio ci sono molti posti. Nella casa, per arrivare a abitare insieme, per decidere di sposarsi, ci sono molti modi, tempi, ritmi, percorsi, stili, incontri, domande da farsi e risposte da trovare, tutti diversi, molti e tutti diversi. Per cui se uno comincia a smetterla di agitarsi su questa questione di qual è il modello su cui mi devo misurare, dice sì, va bene, questa cosa del matrimonio con Dio mi ha abbastanza convinto, effettivamente è probabile che la fede sia una cosa di questo genere, dunque cosa devo fare? E che ne so? Io non posso saperlo, perché nella casa del Padre, per abitare, per condividere la dimora, dunque per sposarsi, condividere la casa è questo, no? Ci sono molti posti, dunque ognuno ha da vedere come ad arrivare lì. E casomai uno non ci credesse, non si fidasse di questa cosa, che è una delle cose che è più difficile, no? È più difficile nell'esperienza umana, no? Per cui uno passa un sacco di, perde un sacco di energia a dire, ah, ma come potrò renderlo felice o renderla felice? E di solito l'unica risposta è, essendo te, per il fatto che esisti, ma chiaramente uno non si rassegna a questa idea e si agita un casino, di solito facendo un gran casino. Allora, nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve lo avrei detto. Se fosse diversamente da così, ve lo avrei detto. E ancora, io vado a prepararvi un posto. Che mi pare proprio, cioè, il massimo, vado a mettere su casa. Queste cose tremendamente maschiliste, vado a mettere su casa, poi vengo e ti porto. Cioè, questa roba qua funziona in sto modo. Il braccio, secondo le migliori tradizioni, attraverso la soglia di casa. Funziona proprio secondo questa assoluta logica. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. Cioè la finalità, la causa, il perché? Per essere insieme. Punto. Niente più e niente meno di questo. E fino qui mi pare si capisce. Del luogo dove io vado voi conoscete la via. Ora, i discepoli nel Vangelo di Giovanni hanno sempre la funzione di essere ciascuno un aspetto della nostra stupidità possibile, rappresentano il campionario di tutte le nostre stupidità possibili, così che ci mettiamo calmi, che non finiamo mai di giocare tutti questi ruoli. Tommaso è di solito la stupidità della razionalità, no? Se non tocco non credo, queste cose qui. Cioè, Tommaso è sempre quello che deve capire, spiegare, eccetera. Negli amori c'è sempre una fase in cui uno dice devo capire, adesso mi ritiro su un'isola deserta perché devo capire, no? Oppure dobbiamo parlare perché devo capire, no? E in genere non capisce niente, ma fa uguale, cioè nel senso che poi va avanti per altri motivi, non perché ha capito, no? Nessuno va avanti in un amore perché ha capito. Se capisce di solito è una tragedia, nel senso che se capisce non succede più niente, sta tutto fermo. Però giustamente Tommaso ha questo tipo di fissa, no? È il classico innamorato che dice, momento, fammi capire, no, io adesso devo capire se ti amo, se non ti amo, se mi ami, se non mi ami, eccetera. E Tommaso gli dice, signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via? Obiezione di una logica eclatante, nel senso che se non sappiamo dove, come facciamo a sapere come ci si arriva? Detto il linguaggio di fede, il discorso è, come sarebbe di dove io vado voi conoscete la via se non ci hai detto cosa dobbiamo fare. Cos'è che dobbiamo fare? Cioè, tu vai, preparaci un posto, fidatevi di me, non siete badare. Va bene, noi mo che facciamo? O se volete, con la domanda che noi spesso facciamo, cosa vuol dire impegnarmi? Qual è la mia vocazione? Ecco, l'omologo religioso è questo, no? Qual è la mia vocazione? Io adesso mi metto, devo pensare, devo riflettere su qual è la mia vocazione, no? Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Allora, qui mi risparmio la traduzione teologica, faccio immediatamente una traduzione esistenziale, non ho raccontato a nessuno. Allora, le fasi di un innamoramento di solito sono, nella media. Adesso mi agito per farmi notare. Quando l'altro mi nota, di solito mi viene la crisi e, oddio, devo capire, ma lo amo, non lo amo, ma è una cosa seria, non è una cosa seria. Se questa fase poi si supera positivamente, di solito si comincia, nel senso che uno pensa che l'ha cominciato prima, ma in realtà comincia lì, comincia a vivere. Allora, che dobbiamo fare? Domanda di Tommaso. La via e la fase, mi agito così mi nota. E Gesù dice, io sono la via. Poi c'è la fase, devo capire. E allora Gesù, prevenendo la seconda domanda di Tommaso, dice, io sono la verità. E poi, già che c'è, arriva fino in fondo, io sono la vita. La sua persona è tutto il percorso di un amore possibile. E che devo fare? Perché mi ami, perché mi noti, perché mi stimi, quali cose intelligenti devo dire, come mi devo vestire, come mi devo comportare, eccetera, eccetera. E poi, ma devo capire cosa sta succedendo, perché, chi, come, ma cosa pensa, ma io cosa penso, ma lo conosco abbastanza, ma non lo conosco abbastanza, io sono la verità. E poi finalmente uno si mette calmo e comincia a vivere, cioè smette di agitarsi in buona sostanza e è se stesso, no? E se stesso insieme, ed è la vita. Allora, io sono la via, la verità e la vita. Cioè, Gesù è la totalità di possibilità di percorso di un amore. Io piglio un po' in giro le fasi prime, no? L'agitazione, eccetera. Ma lui, saggiamente, è tutte e tre le cose, non è solo la vita. Anche se sempre, no, la vita è una centralità. Sono venuto perché abbiate la vita, rimanete in me perché così avrete la vita piena, eccetera. L'obiettivo è quello, no? Come l'obiettivo di un amore è un matrimonio, no? Ma Gesù non dice che le altre due fasi non hanno senso. Anzi, io sono la via, la verità e la vita. Che c'hai da impegnarti, da agitarti, da fare delle cose, falle, giusto, che va bene, no? C'hai da capire e cerca di capire, va bene, no? E poi c'hai da vivere, però, no? E questo è il proclama del tempo pasquale, la risurrezione instaurata, eh? La risurrezione instaurata è che un po' mi agito per capire cosa devo fare, un po' cerco di capire e un po' vivo. Con un primato della vita. Cioè, sapendo che le altre sono fasi transitorie, ma in cui Gesù è la via, la verità e la vita. È chiaro? Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Qui c'è tutta questa bella questione, di cui Filippo poi è il portavoce dell'altro aspetto di stupidità. Signore, mostraci il Padre, tanto ci basta. La questione del Padre. Allora, questo discorso io credo l'avete sentito leggere 5.000 volte. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, se conoscete me conoscerete anche il Padre, fin da ora lo conoscete, lo avete veduto. Gli disse Filippo, Signore mostraci il Padre, gli rispose Gesù, da tanto tempo sono con voi, tu non mi hai conosciuto Filippo. Eccetera. Questo discorso sul Padre, se non ha una chiave, che è una chiave teologica, non si capisce niente, cioè io non so a voi che effetto vi fa. Razionalmente uno dice, sì sì, c'è la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, allora Gesù, attraverso Gesù si vede il Padre, che sennò di per sé è invisibile, eccetera. Ma non so cosa questo vi sposta, cioè che cosa vuol dire in termini di un percorso di fede, no? Suppongo, se siete come me, se funzionate come me, niente. Nel senso che credo alla Trinità, sì, è vero, no? Ma, allora, la chiave è questa. La Trinità non è una formazione ontologica, dogmatica. Credo la Trinità, firma, sì. No. La Trinità è il disegno finale dell'unico per sempre di un amore vero. Quando uno si sposa dice ti amerò per sempre. In realtà è un puro atto di presunzione, nel senso che non abbiamo potere nemmeno sul minuto successivo della nostra vita. Con che faccia di tolla, diciamo, ti amerò per sempre, no? È un desiderio in realtà, non un impegno, è una voglia dell'anima. Ok, per questo i credenti fanno i matrimoni come un sacramento, cioè dicono ti amerò per sempre, virgola, per la forza dello Spirito Santo, punto. Io non ho nessun potere sul mio futuro, sulla mia vita, sulla tua vita, sul mio cuore, sul tuo cuore, non ho potere su nulla di tutto ciò che è necessario per amarsi per sempre. Allora, da credente vado davanti a Dio e chiedo un sacramento che vale ex opere operato, dice il Concilio di Trento, cioè indipendentemente dalla stupidità dei ministri, che sono gli sposi in quel caso, no? Dunque, che siano stupidi o no, che sappiano cosa fanno o no, eccetera eccetera, se dicono ti amerò per sempre in un sacramento, lo Spirito Santo rende efficace quel sacramento, cioè dà la possibilità che quel per sempre sia vero. Ok? L'unico luogo che non ha bisogno di andare altrove, cioè di chiedere un sacramento, per poter dire ti amerò per sempre in modo efficace, è la Trinità. La Trinità è questa cosa, è un matrimonio felice, senza crisi, in cui non si muore mai. Perché poi il nostro ti amerò per sempre, in realtà vuol dire ti amerò per sempre fino al giorno in cui muori. E solo nel sacramento, cioè in Dio, no? Nella speranza futura, uno può superare questa barriera. E comunque con una bella fatica, nei fatti. C'è un solo soggetto che può dire ti amerò per sempre con assoluta verità, è la Trinità. La Trinità è questo matrimonio infinito e perfettamente riuscito. Stabile. Chiaro questo concetto? Quando Gesù parla del Padre, dice questo. Dice il matrimonio compiuto. È la figura, ahimè, il professore di informatica, del matrimonio compiuto. Il rapporto tra Gesù e il Padre è il luogo del matrimonio dove ti amerò per sempre e sempre vero. Allora, quando Gesù dice nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, non sta facendo una questione sul fatto che i cristiani si salvano, invece i musulmani no perché non credono in Gesù Cristo. Non è questo il tema. Sta dicendo non potete entrare in questo matrimonio se non prendendo la totalità di questo matrimonio. Chiaro? E allora dice, se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto, che è una frase illogica, nel senso che prima c'è una condizione, se conoscete me, conoscerete anche il Padre, poi si dice, fin da ora lo conoscete, che è esattamente la condizione di un fidanzamento. E cioè, uno non si mette insieme a un altro se non ha fin da allora intravisto un elemento di fascinazione. Ma uno sta fidanzato prima di sposarsi perché ha bisogno di vivere la condizione di conoscere l'altro per sapere se vuole sposarsi. Ma di per sé uno conosce tanta gente nella vita e non si chiede su tutti se vuole sposarlo o no. Né se lo chiede con la serietà con cui se lo chiede circa la persona con cui sta fidanzato tutto il tempo. Allora significa che fin da ora, fin dall'inizio, fin da molto prima di essere sposato, ha una intuizione per cui vale la pena di mettere energie per farsi una domanda su quella persona. La domanda vuol dire starci insieme, passare del tempo, conoscerlo, vedere, eccetera eccetera. Ma contemporaneamente, se non ha il coraggio di starci insieme, di metterci del tempo, di non saprà mai. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Cioè, se avete energie e tempo da mettere in questo fidanzamento, entrerete in questo matrimonio. E fin da ora lo conoscete. Siete qui, siete discepoli, dunque vuol dire che avete intuito che vale la pena di farsi questa domanda. Il tempo della storia è il tempo di questo fidanzamento, di questa domanda. Di frequentarsi. E dunque gli disse Filippo, Signore mostraci il Padre, facciamo che ci sposiamo, diamo un frattaglio, in sostanza.
Gli rispose Gesù:
da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Comincia a essere più chiara questa risposta. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me, ma il Padre che è in me compie le sue opere. Credo che a questo punto si capisce. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre in me, se non altro credetelo per le opere stesse. Ogni amore è credibile per le cose che fa. Per la fecondità che mostra. Perché non sta più contento, in buona sostanza. E poi forse si arrabbia di più, si stanca di più, si innervosisce di più, fa un sacco di altre cose di più. Ma perché uno è di più, fa di più. Dunque, se non altro, credetelo per le opere stesse. Che è proprio di quelle cose, di quelle lamentazioni da fidanzato che dice: ma tu mi vuoi bene? E quell'altro dice: come? Ma perché hai bisogno di sentirtelo dire? Se non si capisce da come mi comporto, allora vuol dire che non capisci niente. Quelle cose lì, se non altro credetelo per le opere stesse, questo è il succo. Se non si capisce da quello che sono stato con voi e per voi, allora ragazzi siete craponi forte. In verità vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi perché io vado al Padre. E questo versetto è una coltellata. Perché è ciò che è da fare nella storia, compiere le opere dell'amore. Perché chiunque incontriamo, che Dio gli dica che gli vuole bene o no, sappia dalle opere che è amore. E non importa niente se chi ci incontra sa che è amato da Dio, oppure pensa di essere amato da noi, oppure pensa che è stato baciato dalla fortuna o da un destino fortunato. Cioè, non importa che sappia da chi è amato, non è questa la questione. La questione è che chi ci incontra sappia di essere amato dalle opere. Anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi. E scusate se è poco. Perché io vado al Padre? Questo perché credo che a questo punto finalmente si capisce, se no non ha senso. Cioè, da un punto di vista razionale, dire che chi crede in Gesù farà opere più grandi di lui perché lui se ne va, non ha nessun senso come ragionamento. La logica è che è la memoria disperata di un amore che dà un'energia infinita. Che ciascuno di noi sa bene, no? Per averlo credo sperimentato nella propria vita, che ha fatto cose che non sapeva di poter fare. Io personalmente sono un testimone di questa cosa su di me, di avere avuto pazienza che non supponeva di poter avere, di aver avuto mansuetudine che non avrebbe mai sospettato di poter avere, di aver fatto cose ben più grandi di quelle che supponeva di poter fare sulla forza di un amore da coltivare. Cioè, che posto di fronte alla faccenda, vabbè, ok, hai tutte le ragioni del mondo, dunque mandalo al diavolo. No, c'avevo pure ragione, però me ne faccio delle ragioni, non ci vivo con una ragione, con un amore ci vivo. Dunque, ragazzi, non si organizza, e tira fuori da sé delle cose che non sospettava di dover tirare fuori, nemmeno di possedere. E dunque, poiché Gesù va al Padre, allora, chi crede in lui farà anche delle opere più grandi. E perché non siamo troppo disperati? Perché Gesù, come innamorato, è uno che conosce i suoi polli? Cioè, perché questo è vero, ma come dire, è faticoso. C'è quella seconda parte di questo paragrafo che dice: qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò. Perché il Padre si è glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, la farò. Ripetuto due volte nella cultura ebraica, la duplice sentenza, per esempio in un caso di un processo, un duplice testimone era garanzia della verità. La duplice sentenza è: io ripeto, no? Molto spesso vi trovate, non so, amen, amen, in verità vi dico. La duplice ripetizione è il segno, è il segnale forte della verità nel linguaggio ebraico. Allora dice due volte, se chiederete qualcosa lo farò. Cioè che della serie, ok, no? La disperazione di un amore ti fa tirare fuori le energie che non sapevi di avere, ma poi chiedete, e se chiedete io farò. Ecco, questo di per sé significa che la Pasqua è instaurata. Che capisco che è un po' come dire, alla domanda che cos'è la Pasqua, questa è la risposta. Mi rendo conto che è un po' non così immediato, non così lineare, non così facile da riraccontare, però mi pare che anche sia una cosa che sta dalla parte delle cose vere della vita, no? Nelle cose vere della vita, negli affetti come nei dolori, come nelle opere che si compiono, no? Nei progetti che si fanno, eccetera, la verità non sta mai nelle frasi semplici, nelle ricette, no? Non c'è nessun sogno della nostra vita che noi abbiamo coltivato con una ricetta, no? Un sogno professionale, un sogno di relazioni, un sogno di qualsiasi cosa, no? Nessun figlio è cresciuto su una formula, nessuna avventura intellettuale o dell'anima o delle cose semplicemente, no? Nessuna casa è stata costruita su una formula. Dunque la Pasqua non può essere una formula, no? La definizione su che cosa vuol dire che Gesù è risorto non può essere una cosa facile a portata di mano, scartabile ed esaminabile razionalmente. Sono d'accordo? Non sono d'accordo. Sta dalla parte della vita, come tutte le cose della vita, ha una dinamica, non è una frase intellettuale. Mi pare ci sia una grande saggezza nella Chiesa che ci propone, questo è l'inizio, capitolo 14 è l'inizio del tempo pasquale, è il senso di vado via, lascio la vostra ricerca e al vostro divertimento di leggere il capitolo 15 e il capitolo 16 per dire cosa vuol dire rimanete e cosa vuol dire ritorno. Su questo 16, su questo ritorno, torneremo la prossima volta con il testo di Pentecoste, che è sempre, non è un testo del capitolo 16, ma il tema è quello. E dunque, così che se in questo mese avete un po' di tempo, un po' di voglia, in questo tempo pasquale, vi consiglio di leggere il capitolo 15 di Giovanni, no? La vera vite e questo tema del rimanere, no? Che è il grande tema del fatto di cosa vuol dire rimanere o andare via in un amore. Quella cosa, lo lascio, non lo lascio, o mi lascia, non mi lascia, quello. Rimanete. Praticamente, no, non è così, come dire, passiva. La logica è che in quel capitolo Gesù dice non mi lasciate, per favore. Non è un ordine, è una richiesta, non mi lasciare. Noi l'abbiamo sempre detto in chiave moralistica, per cui ci pare ad esempio che il racconto della vera vita sia se noi lasciamo Gesù ne moriremo. Poi uno se ne va, non muore affatto, dice fregnacce. Il problema è che lì è esattamente il contrario. Gesù dice se mi lasciate ne morirete, che è molto peggio, molto peggio. Perché come si fa ad andare via da uno che ti dice se mi lasci ne muoio? Uno si sente proprio uno schifo. Questo è il succo, guarda. Ci sono questioni, domande, commenti, perplessità, confronti con le omelie pasquali. Più grandi non è tanto riferito alla grandezza delle cose che ha fatto Cristo rispetto a quelle che faremo noi, perché non è una gara. Di più grandi è veramente il senso di più grandi di ciò che supponete di poter fare. Nessuno di noi saprà mai quanto vale se non di fronte alla fatica di un amore. E questo credo è un'esperienza molto comune, no? Se volete ve la dico in modo colto, così facciamo una cosa più seria. Qualsiasi manuale di psicologia dell'età evolutiva spiega che non si diventa adulti se non ci si innamora una volta. A torto, a ragione, felicemente, infelicemente, fa uguale. Perché uno non sa di sé se non nell'esperienza di affidarsi a un altro e di non morire in questo affidamento.
Uno non sa quanto vale chi è, se ha un'identità, se è forte, se è debole, se è pauroso, se è coraggioso, non lo sa. Questo fa parte di come siamo fatti psichicamente. Quello che Gesù dice è: mi farete le più grandi opere di ciò che supponete di poter fare, perché questo amore è così grande che ti dà un'energia che non supponevi di poter avere. Ciò che non sappiamo di noi, se crediamo in lui lo sapremo. Sempre nella logica dei molti posti, cioè voglio dire, non necessariamente riferito a dei metri standard, sufficienti o insufficienti, capito? Ognuno secondo il posto che abita. Il testo della prossima volta è, per chi non ha il foglio e vuole segnarselo, Giovanni 20, 19, 33. La prossima volta è anche l'ultima. I miei show finalmente finiscono.